Vangeli dalla A alla Z.
I Vangeli dalla Z, lo scopo di questo programma che troverete, noi lo ripetiamo all'infinito, tutte le puntate già andate in onda sul sito Centro Studi Biblici Vannucci di Montefano, dicevo, lo scopo di questo programma è quello di non dare nulla per scontato, di cercare nuovi punti di vista ed essere anche promotori di nuove visioni in quel che generalmente consideriamo verità, mettiamola così. Non dimenticate di partecipare alle discussioni attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica. Non fa niente se non riuscite a farci subito le domande. Potete comunque rivolgerle, come sappiamo che succede, direttamente anche al Centro Studi Biblici di Montefano, oppure andate a scuriosare questo sito fatto davvero in maniera molto egregia, troverete un sacco di informazioni, un sacco di risposte. Poi se volete invece partecipare ai nostri programmi, e ricordo oggi la lettera in riferimento è la lettera O come onnipotenza. La prossima puntata, stiamo parlando quindi del gennaio, il prossimo gennaio, esattamente il 29 gennaio 2015, anno nuovo, parleremo della lettera P come peccato. Quindi se fin da ora avete intenzione di formulare domande, chiedere delucidazioni o spiegazioni, vi diamo il nostro indirizzo di posta elettronica che è info@agoradio.it, ma vi facciamo anche partecipare con la vostra voce, non temete, non dovete assolutamente preoccuparvi, abbiamo una segreteria telefonica a vostra disposizione, per circa 30 secondi avete la possibilità di formulare le vostre domande che poi faremo ascoltare in diretta nella registrazione in realtà della puntata del 29 gennaio prossimo. Ripeto, la nostra segreteria telefonica è 071 92 07 709. E torniamo a parlare quindi del tema di oggi, io direi il paradosso proprio della onnipotenza, è un noto paradosso teologico, filosofico, formato insomma nelle diverse forme. Abbiamo la possibilità di sapere veramente qualcosa di più, molto di più, con Padre Alberto. Grazie Padre Alberto di essere qui anche oggi, e soprattutto abbiamo qui la,
quella curiosa che fa le domande più scomode.
La curiosa scomoda, non direi. Io direi quella che in qualche maniera riesce sempre comunque a trovare qualcosa, un lato particolare del tema di oggi.
Allora, io comincerei subito col chiedere a te, Padre Alberto, questo di sfatare veramente questo paradosso dell'onnipotente. Allora, onnipotente e buono, perché è collegato insieme. Come può un onnipotente poi essere impotente e creare un mondo imperfetto? Da dove nasce questa interpretazione, questa cosa significa onnipotente? Andiamo a vedere proprio la storia all'inizio, in modo che togliamo tutti i dubbi, le false traduzioni o interpretazioni che si sono andate avanti nel tempo.
Bene, allora andiamo proprio all'inizio, alle radici, e troveremo una sorpresa. La prima volta nella Bibbia della CEI, la traduzione comune qua in Italia, che troviamo onnipotente è nel primo libro della Bibbia, il libro della Genesi, nel capitolo 17, versetto primo, leggiamo: quando Abram ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono Dio, l'onnipotente, cammina davanti a me. Quindi è la prima volta che nella Bibbia appare il termine onnipotente in relazione a Dio. Poi vado a vedere la nota nella Bibbia della CEI, questo versetto, e li leggo: onnipotente, ebraico Shaddai, antico nome divino dell'epoca patriarcale, conservato specialmente dalla tradizione sacerdotale, raro fuori dal Pentateuco, eccetto in Giobbe. E poi, ed ecco la sorpresa, la traduzione comune onnipotente, seguita dalla Bibbia della CEI, è inesatta. Quindi è sorprendente che nella stessa Bibbia si traduca questo termine con onnipotente, ma poi nella nota ci si trova che questa traduzione è inesatta. Allora non si capisce perché, se è inesatta, l'hanno messa. Continua la nota: il senso è incerto, si è proposto Dio della montagna, secondo l'accadico Shadu, sarebbe preferibile interpretare Dio della steppa, secondo l'ebraico Sadek, è un altro significato della parola accadica. È un appellativo divino che corrisponde al modo di vita dei nomadi. Allora andiamo a vedere cosa è successo. Il popolo di Israele non è arrivato subito alla conoscenza di un Dio unico. Nella sua storia convivevano altre divinità. Poi man mano che il popolo ha preso coscienza dell'unicità di un unico Dio, tutti i nomi e gli attributi delle altre divinità sono passate a questo unico Dio. Uno di questi attributi era Shaddai, che, come abbiamo letto nella nota, era il nome di un dio o delle montagne o della steppa, secondo le considerazioni che si possono fare. Comunque era una divinità del mondo nomade. Quando si è creduto in un unico dio, questo termine Shaddai è stato attribuito all'unico Signore. Cosa è successo? San Girolamo, nel 380 venne incaricato da Papa Damaso di tradurre in latino, che era la lingua corrente, la Bibbia, dall'ebraico l'Antico Testamento e dal greco il Nuovo. Ebbene, il povero Girolamo si trovò in difficoltà di fronte a questo termine, che non sapeva assolutamente come tradurre. Allora lo tradusse, e da qui cominciarono i guai per la teologia, per la morale, per la spiritualità, lo tradusse con onnipotente, ma il termine onnipotente non c'è nella Bibbia.
Quindi, l'onnipotenza di Dio nella Bibbia è un errore di traduzione latina, no? Del testo ebraico, sostanzialmente. Ma ci sono arrivate delle affermazioni interessanti, io le riassumo ovviamente. Dicono, ma se Dio è onnipotente, se può tutto, perché non agisce? Com'è possibile, conciliare l'idea di Dio onnipotente con i mali che colpiscono l'umanità? Dice, è evidente che c'è una grossa contraddizione che affiora, insomma. Queste domande, tra l'altro, dimostrano che molta gente, insomma, è un po' confusa. Dice, se affermiamo che Dio è onnipotente, allora non è buono, perché non può rimanere insensibile di fronte alle tante tragedie dell'umanità. Se diciamo invece che Dio è buono, allora non è onnipotente, perché l'onnipotenza di questo Dio buono non si manifesta. Che cosa possiamo rispondere?
Bella relazione tra onnipotenza e il male, soprattutto il male. Perché il male? Ecco, come è stato detto, se Dio è buono non è onnipotente, se è onnipotente non è buono. Di fronte al male non ci sono spiegazioni. La spiegazione che troviamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica è infantile e anche, scusate il termine, ma veramente scema. Dice che Dio non vuole il male, ma lo permette, così è responsabile ugualmente di questo male. Quale genitore che non vuole il male dei propri figli lo permette? Quale genitore non preferisce soffrire lui al posto dei figli? Ecco, questo fatto dell'onnipotenza è stato lo scoglio, perché se Dio è onnipotente, allora perché il male? Specialmente il male degli innocenti, il male delle creature, perché il male degli uomini veniva spiegato come conseguenza del peccato, il castigo di Dio, ma il male delle creature? Allora questo è il grande quesito. Dai Vangeli possiamo trovare delle soluzioni. Nel prologo di Giovanni si legge che Dio nessuno l'ha mai visto, solo il figlio, cioè Gesù, ce lo ha rivelato. E Gesù ci rivela un padre che sì, possiamo definire che è onnipotente, ma nell'amore. L'amore può tutto. Nel libro di Luca, all'Annunciazione, si legge che nulla è impossibile a Dio, solo che l'amore, per diventare efficace, deve trovare dei canali e delle persone che lo trasmettono agli altri.
La puntata di oggi è all'insegna della lettera O come onnipotenza. E ricordiamo invece che, per quanto riguarda la puntata del prossimo mese, ormai di gennaio 2015, siamo ovviamente alla puntata del 29, la lettera sarà P come peccato, e avremo in studio padre Riccardo Marquez Perez, e oggi con noi padre Alberto, ma soprattutto Maria, che ha tante domande da fare.
Allora, io dico che la parola onnipotente non è corretta, non è esatta, però mi piace pensare a un Dio potente, anziché onnipotente, potente nell'amore, come tu hai detto, e ha creato questo grande mondo meraviglioso, anche se imperfetto, e l'ha consegnato all'umanità. Il nostro modo per attingere a questa potenza è quello di prenderci cura dell'universo, compreso e soprattutto, prima di tutto, occupandoci degli altri esseri viventi? fratelli?
Sì, dunque abbiamo detto che onnipotente è frutto di una traduzione così, più un'interpretazione che Girolamo dette di un termine antico, Shaddai, ma nel Nuovo Testamento appare di nuovo questo termine come traduzione di una parola greca che è Pantocrator, che significa sovrano di tutto, colui che regge tutto, colui che governa tutto. Allora il concetto che viene fuori nel Nuovo Testamento di Dio è che Dio è amore, energia che comunica vita, che incessantemente, quotidianamente si offre al mondo. Sta alle persone accogliere questa energia di vita, questa energia d'amore e formularla in una maniera nuova, originale e creativa. L'amore non si ripete mai, la vita non si ripete mai, hanno sempre bisogno di formule nuove. Allora quello che emerge dai Vangeli è che Gesù ci invita ad essere collaboratori dell'azione creatrice del Padre. Questa è la buona notizia. Dio ama tanto, stima tanto le persone che le chiama a collaborare alla sua azione creatrice per l'umanità.
Quindi cosa dipende direttamente da Dio e cosa dagli uomini? Se dovessimo sintetizzare.
Allora ancora una volta prendiamo le immagini dal Vangelo e si capisce meglio forse questo senso di onnipotenza. Gesù nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni afferma: io sono la vite vera e il Padre mio l'agricoltore e voi siete i tralci. Nella vite scorre la linfa vitale, ma questa linfa vitale, se non trova i tralci che la colgono e la fanno poi fiorire ed esplodere in un frutto, questa vite diventa inutile. Lo stesso, d'altra parte, se il tralcio non è ben attaccato, consolidato alla vite, non può ricevere questa linfa vitale. Allora l'onnipotenza dell'amore di Dio è questa linfa vitale, ma se non trova i tralci, se non trova individui che la colgono e la fanno fiorire, rimane inefficace, rimane sterile. E d'altro canto gli uomini che non ricevono questa linfa vitale atrofizzano il loro essere, come dice Gesù, si seccano e vengono tagliati via.
È molto importante quale immagine di Dio la Chiesa presenta alla gente, ma tra le cause dell'ateismo, dell'indifferenza, c'è un po' una responsabilità da parte di molti di presentare questo Dio che ha poco a che vedere con il Dio appunto rappresentato sui Vangeli. Può far nascere questo motivo il rifiuto della divinità? Che ne pensa?
Beh, certo, già il Concilio Vaticano ammoniva che uno dei motivi dell'ateismo è la sbagliata, l'errata immagine che noi credenti presentiamo. Quando un non credente si sente proporre un'immagine di Dio impossibile da accettare dalla ragione, è chiaro che la rifiuta. Strettamente legata al tema che trattiamo, l'onnipotenza di Dio, c'è quel detto osceno che purtroppo ancora tante persone ripetono: non cade foglia che Dio non voglia. Ecco l'onnipotenza di Dio. Quindi se non cade foglia che Dio non vuole, se cade io, è Dio che l'ha voluto. Ecco, allora associata alla volontà di Dio, agli avvenimenti sempre tragici, drammatici della nostra vita. Io ancora in tanti anni devo sentire una persona che ha vinto un premio, che ha vinto la lotteria, dire: sia fatta la volontà di Dio. Ma sempre quando succede una disgrazia. Ecco, quindi questa espressione: non cade foglia che Dio non voglia. Questo non è il Dio dei Vangeli, non è il Dio di Gesù, non è il Padre in cui noi crediamo.
Allora, un'altra cosa che mi interessa molto è il discorso dell'amore, no? Dio è amore sconfinato e noi ci mettiamo in rapporto con quest'amore. A me viene in mente, proprio dal punto di vista umano, quando uno è innamorato, è gioioso, felice, spaccherebbe il mondo, dice: mi sento potente, vorrei ribaltare il mondo. E questa è la sensazione bella che noi proviamo e che ci mette in comunicazione diretta con questo Dio Padre gioioso.
La storia dell'umanità lo conferma: la forza dell'amore è capace di superare ogni barriera, ogni ostacolo. Il progresso dell'umanità si deve alle persone innamorate. Sono gli innamorati che inventano sempre forme nuove e creative per esprimere questo amore e quando uno è innamorato, quando uno è appassionato, è capace di andare al di là delle regole che la società istituisce per regolare la vita delle persone, regole morali, regole religiose, regole sociali, regole civili. Ecco, agli innamorati le regole stanno strette, hanno bisogno di infrangerle per creare nuove dimensioni dell'amore. Ogni generazione lascia in eredità questo capitale d'amore e sta alla nuova generazione a coglierlo, ma non per ripetere i modelli i vecchi, ma per crearne nuovi. Questo è il cammino dell'umanità.
I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709, ponendo domande riguardanti il quotidiano cammino sulle vie del Vangelo. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.
Con Padre Alberto oggi in studio parliamo dell'onnipotenza, abbiamo appreso tantissime notizie, ricordiamo il prossimo appuntamento, lo ripetiamo ancora una volta, P come peccato, lettera P come peccato, quindi se volete potete fin da ora iniziare a porre domande, info@agoradio.it se volete scrivere un'email, altrimenti potete lasciare la vostra voce, avete circa 30 secondi di tempo per porgere questa domanda. La segreteria telefonica è 071 92 07 709.
Allora, altra domanda, Alberto. Dunque, abbiamo detto che Dio non è onnipotente, ma è il Signore sovrano di tutto, quindi di tutto l'universo, di tutta l'umanità. Allora, come si spiega che per anni ci hanno detto che Dio è uno sterminatore, un castigatore, uno che manda le piaghe, la miseria, le malattie, e ognuno manda la sua croce proprio? Una cosa mi pare tanto assurda, perché se Dio è buono e immenso amore, come può mandare la croce ad ognuno?
Beh, la risposta è semplice: terrorismo religioso. Per sottomettere le persone, per dominarle, la religione ha bisogno di inculcare, di incutere la paura di Dio. Non riuscendo a convincere le persone della bontà di un messaggio, lo si impone attraverso la paura. Quindi terrorismo religioso, e anche la Chiesa purtroppo ha usato questo terrorismo. Basta pensare all'ossessione del peccato mortale che rivestiva gli ambiti più normali della vita del credente, la paura che ha rovinato l'esistenza di tante persone, dell'inferno con le torture, terrorismo religioso. Ma lo facevano anche al tempo di Gesù. La differenza tra Gesù e i suoi avversari è che mentre Gesù il suo messaggio lo proponeva, perché il messaggio di Dio provenendo da un Dio amore può essere soltanto proposto, perché l'amore può essere soltanto offerto, se viene imposto non è più amore, è violenza, le autorità religiose, il loro messaggio, la loro dottrina, l'imponevano attraverso la paura. Se non credi questo, sei eliminato, sei punito. Questa è la differenza di Gesù. Ma il messaggio di Gesù è buona notizia. Se ancora in qualche credente c'è un residuo di un Dio che mette paura, non esiti a sbarazzarsi subito di questo Dio, perché non è in alcun modo il padre di Gesù. Il padre di Gesù non mette paura, ma la toglie.
Terminiamo qui la prima parte dei Vangeli dalla A alla Z, uno stacco musicale, poi ritorniamo con la seconda parte a parlare sempre della lettera O come onnipotenza.